Assalto d'Osimhen a Kvaratskhelia da parte dei club inglesi e anche del PSG. Parliamo anche di Napoli-Bologna e delle residue chance europee del Napoli. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14. Saluto Gigi Storiani in regia, Gianluca Giffoni che mi ha preceduto, insieme dunque per un'ora per parlare di tanti argomenti. Parleremo anche di Diego Armando Maradona, perché abbiamo intervista Victor Hugo Morales, il mitico telecronista dell'Argentina dei mondiali 86, col racconto meraviglioso da brividi del gol del secolo. Abbiamo anche, insomma, tra l'altro Morales in questo momento a Castelvolturno a incontrare un po' di giocatori del Napoli, e poi quindi parleremo anche del pallone d'oro ritrovato, di mercato, di nuovo allenatore, delle residue chance del Napoli di andare in Europa. Oggi la Gazzetta in particolare specifica che il Napoli fondamentalmente ha solo la Conference, anche con l'eventuale vittoria delle coppe di Atalanta o Roma e Fiorentina, ma questo l'abbiamo già capito ovviamente. Però assalto a Kvaratskhelia, non solo ad Osimhen, ne parla oggi il Corriere dello Sport, la firma di Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, caro Fabio. Allora, è chiaro che il PSG non lascia ma rilancia, o raddoppia per citare il quiz di Mike Buongiorno, cioè uscita un po' così, un po' sfortunata anche dalla Champions League. Va via Mbappé e attenzione, perché come scrivi al PSG piace come Kvara.
Piace, sì, c'è un'emorragia di talento, di gol, di assist, di entusiasmo che va via. E Kvaratskhelia è uno di quei giocatori che ovviamente in questo momento nel panorama europeo, quindi mondiale, fanno gola a tutti i top club. E il Paris Saint Germain lo sta guardando, sta valutando, sta analizzando, mi sembra anche che sia una cosa abbastanza conseguenziale, logica, di un giocatore del genere come Mbappé. È chiaro che devi mettere dentro qualcosa in più in una squadra. Tra l'altro Paris Saint Germain ha quasi questa maledizione Champions, non riesce nonostante tutto mai a raggiungere l'obiettivo. Anche quest'anno andata via così, bella favola quella del Dortmund.
Sì, bellissima, bellissima.
Però è chiaro che dal punto di vista dei parigini è un incubo che si rinnova, e quindi adesso andando incontro anche a una possibilissima cessione di quello che in questo momento è probabilmente il migliore di tutti, è chiaro che si fa anche una valutazione importante sul futuro.
È vero, assolutamente. Il futuro è adesso, potremmo dire, per quanto riguarda la partecipazione alla Conference League. C'è Napoli-Bologna sabato e c'è un Napoli, Fabio, che obiettivamente continua a deludere. Volevo fare un piccolo passo indietro, eri presente ad Udine e insomma cadono le braccia ancora una volta, cioè le braccia sono già cadute, quindi vanno proprio a rotolare, perché Napoli tutto sommato appena decente nel secondo tempo, ha provato a vincere, meritava forse anche la vittoria, ma poi arriva questo gol subito in modo clamoroso, che due domande in una, che ci conferma che Napoli deve assolutamente prendere due se non tre difensori centrali.
Ma il Napoli deve innanzitutto riprendere se stesso, perché al 92esimo ancora in pieno recupero come a Cagliari, perché un gol del genere per una cattiva interpretazione difensiva che è un po' la costante di tutto questo periodo, è chiaro che devi ritornare presente a te stesso. Poi certo il mercato diventerà fondamentale, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella testa, nell'anima di questa squadra, e quindi è chiaro che devi andarla a rinforzare, devi andare a prendere tutte quelle energie, innanzitutto mentali, che sono state evidentemente smarrite, perché tu vivi di lampi. Il problema è che Osimhen, che è il vero tornado di questa squadra, il vero lampo, probabilmente non lo avrai più, quindi devi necessariamente ricompattarti, devi ripuntare sul collettivo. Cioè quella che è stata la grande forza di un anno fa, è vero che c'erano Kvaratskhelia e Osimhen in condizioni quasi di grazia divina, però poi c'era dietro tutta una squadra, un meccanismo che funzionava straordinariamente, c'era una squadra, la famosa immagine degli assatanati di Spalletti lì a Reggio Emilia col Sassuolo, quello ti dà l'idea di come tutta la squadra fosse assolutamente concentrata sull'obiettivo, che era non un obiettivo a lunga gittata, era ogni pallone, conquistare un pallone era l'obiettivo, era una mentalità. Allora, molto passerà dalla scelta dell'allenatore, perché dovrà arrivare un allenatore in grado di allenare innanzitutto le anime e poi le tattiche, la tecnica, e situazioni come quella di lunedì a Udine magari non si ripeteranno più, o comunque non con quella frequenza, perché è diventato sistematico, non è più una casualità.
È vero, infatti in questo senso coinvolgo rapidamente in questa discussione anche qui chi ha commentato per DAZN la partita, Alessandro Budel. Ciao Alessandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Soltanto Fabio ciao. Mandarini, collega del Corriere dello Sport, perché
ciao, buongiorno,
insomma Udine sembrava che
Napoli
avesse vinto, e invece poi il solito errore difensivo, figlio di cosa? Errori individuali, proprio diciamo valore non alto dei difensori del Napoli, distrazione, una stagione così, insomma, che c'è che non va? Il Napoli subisce sempre gol e sempre, spesso, almeno ultimamente, negli ultimi minuti.
Il problema vero è probabilmente che non riesce a rimanere concentrata fino all'ultimo la squadra, magari avendo perso anche un po' di vista tutti quelli che sono gli obiettivi, oggi scende in campo un po' superficiale il Napoli, soprattutto magari verso la fine, quando pensa ad avere già i tre punti in tasca.
Cioè, invece di avere quella grinta, quella voglia di dire stavolta non posso non vincere, si torna nella superficialità perché il più è fatto, pensano. Questo è un po' il dinamica
mentale. Sì, perché comunque sai, quando hai un obiettivo in testa che devi per forza raggiungere, che sia la salvezza, il raggiungimento delle coppe o comunque anche la vittoria di un campionato, è normale che la concentrazione si alza perché hai davanti a te un obiettivo ben chiaro. Quest'anno è una stagione fallimentare, quindi tra virgolette hai meno fama anche di quella che può avere per esempio l'Udinese, perché comunque devi ancora raggiungere l'obiettivo della salvezza e fino all'ultimo ci ha creduto, nonostante poi il Napoli aveva veramente la vittoria in tasca. Poi è normale che c'è stato un episodio, perché poi comunque Christensen è saltato in testa Rivera e naturalmente ha più fisicità e poi da lì nato il gol di success.
È vero, prima di salutare Alessandro, poi torno da Fabio. Ma quindi il Napoli non crede o non deve arrivare in Conference League? Cioè non ci crede più di tanto? Non è un obiettivo così motivante?
Oddio.
No, dovrebbe esserlo.
Aspetta, vado prima Alessandro, Fabio. Sì. Prego, a te Alessandro, a te.
Sì, no, dico, dovrebbe pensarci, perché poi sarebbe assolutamente un obiettivo comunque che deve raggiungere il Napoli, almeno quello. Quindi, però secondo me l'ha un po' perso di vista, probabilmente forse non l'ho letta più di tanto, però non sono discorsi che uno riesce a far, sono un po' inconscio, no? Io ho fatto il giocatore, quindi so benissimo che quando perdi di vista quello che è il tuo vero obiettivo, poi sai,
sei un po' scarico a livello inconscio, diciamo.
Sì, bravo, sei scarico a livello inconscio e poi quindi ci rimette tutto quanto, non è che tu non vuoi andare in Europa League, ma è tutto quanto a livello motivazionale viene a meno.
L'ultima te la faccio Alessandro, poi torno dall'amico Fabio Mandarini. Gasperini, Pioli, Italiano, chi sceglieresti per il nuovo Napoli?
Bella domanda, sono tutti tre allenatori molto importanti,
un po' diversi,
sicuramente possono fare diversi, possono fare molto bene. Forse tra tutti, dai, dico magari Italiano, che può essere allenatore, che magari sicuramente ha meno esperienza rispetto agli altri, ma che forse dai, può arrivare con quella verve giusta che ci vuole per rilanciare il Napoli, anche se una squadra come il Napoli oggi ha bisogno di un allenatore forse che cambia anche la mentalità all'interno, che sia proprio, che dia un cambio anche emotivo. A me viene in mente Conte, è normale che probabilmente non sia realizzabile per il Napoli, però secondo me un profilo di quel tipo veramente oggi sarebbe necessario nella squadra.
Grazie Alessandro, ti vediamo e ti risentiamo da Zon. Grazie per Alessandro Budel. Fabio, torno a te, scusami, Alessandro aveva giusto 3 minuti. Perché la Conference, il Napoli ci vuole andare in Conference per te, Fabio?
Ma io non credo che nessuna squadra al mondo davanti a un obiettivo dica no. Credo che sia ma anche un riscatto minimo di una dignità di ex campioni, cioè centrare una coppa ti anima comunque una settimana.
Certo.
Dà la possibilità di poter anche utilizzare tutti gli elementi della rosa e tenere viva una squadra fino alla fine. Pensa se hai solo il campionato, finirebbero per giocare sempre gli stessi 12-13 e ti si verrebbe a creare lo stesso pantano che si è creato di rotazioni che si è creato quest'anno, dove praticamente tu vedi che ci sono due Napoli, uno c'è una spaccatura profonda tra quello che è sistematicamente impegnato e poi tutta una pletora di ragazzi
sono lì
a sostanzialmente a fare da spettatori più che da comprimare, e quindi credo che l'obiettivo della Coppa qualsiasi essa sia, mi rendo conto che non è esaltante, però da qualche parte devi ricominciare, perché altrimenti finisci sempre per ricordare il 4 maggio 2023 e onestamente non ha senso. Devi ripartire a testa bassa, con umiltà, facendo tutti, perché poi è passata una narrazione quest'anno con il 100% di colpe assegnate alla gestione del club. Allora, il club sicuramente ha avuto una gestione colpevole, ma poi a questo punto sono venute fuori in maniera imponente anche le colpe della squadra. Cioè la responsabilità è collettiva.
Nessuno è innocente.
No, ma nessuno è esente.
Esatto,
non è un omicidio.
No, infatti, nessuno è esente, è più preciso come espressione.
Nessuno
preciso.
Secondo me è esente quest'anno, soprattutto per quello che è il finale di stagione. Onestamente mi sarei aspettato qualcosa in più, anche dal però mi rendo conto che sono magari tutti svuotati, che è una situazione difficile, tutto quello che vuoi, però
Fabio, ma sai il numero dei dati agghiaccianti, dei tanti dati, e poi ti saluto, è che il Napoli ha perso in 10 mesi più o meno, in un anno forse anche, 56 punti dall'Inter, cioè ha finito a più 18 sull'Inter e a meno 38 dall'Inter, ma cioè sì, una condizione agghiacciante, impensabile.
Sì.
Napoli parte a più 18 sull'Inter, anche se poi tutti i campionati sono a sé. Il problema è che anche questo campionato non, quando è negativo non è assì, lascia strascichi la negatività più che la positività.
No, assolutamente, capito? Questo ti dà proprio l'idea di quello che di quale portata sia il crollo totale. Non può essere un crollo soltanto tecnico, perché è chiaro che stiamo parlando più o meno degli stessi giocatori, c'è sicuramente un crollo emotivo. Ha sbagliato, è tutta una catena. Ti ricordi il Go Down? Un giochino
che sapevamo
più. Ecco, tu andava giù una tessera e faceva andare giù tutte le altre. Allora, nel momento in cui c'è stata la gestione estiva e quindi la preparazione societaria, il mercato sbagliato e fa cadere un'altra tessera, poi l'allenatore che innesca questo vortice e poi il secondo allenatore, e poi arriva Calzone e dice: giustamente, io ho trovato una situazione
disastrosa,
eccetera, perché era già successo tutto, e poi alla fine ti ritrovi a vivere giornate come quella con l'Empoli, come con il Frosinone. Cioè il Napoli ha sprecato l'Europa contro Empoli, che sta lottando per restare in Serie A, Frosinone sta lottando per restare in Serie A,
Udinese
sta lottando per restare in Serie A,
incredibilmente 7 punti buttati,
sono 7 punti che sono volati via. Guarda oggi aggiungi alla classifica
58 meno 2 dall'Atalanta, anche se
meno 2 dall'Atalanta, con lo scontro diretto con la Fiorentina da fare la settimana prossima. Mi sembra veramente che sia la fiera dei rimpianti,
uno scempio più che uno spreco. Fabio, grazie davvero di cuore, ti leggiamo domani su Corriere dello Sport. Un abbraccio forte,
buona giornata
all'amico e collega Fabio Mandarini. Voliamo in pubblicità, tra poco Victor Ugo Morales su Radio Marte.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi al 339-666-9990. Nel frattempo è stato designato Pairetto come direttore di gara di Napoli-Bologna ore 18. Poi Ivan da New York scrive: invece purtroppo nella situazione che ci troviamo noi serve un allenatore alla Conte oppure all'Allegri, che fanno volare i cappotti al 92esimo. Non dimentichiamoci che Allegri faceva volare i cappotti mentre in difesa aveva Bonucci, Chiellini, Buffon, eccetera. Questo per farvi capire che bisogna essere sul pezzo per 95 minuti. Ma lo diceva anche Farioli in un'intervista recente, che serviva anche la comunicazione verbale per accendere o scuotere, sollecitare o evitare che i giocatori si possano distrarre anche in pochi, per pochi secondi. Come si fa a evitare di subire gol negli ultimi secondi? Concentrazione, attenzione, ma soprattutto due difensori nuovi. È vero, Ciro Troise, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Sì, più che altro a Napoli serve un allenatore che è capace di fare la preparazione bene, trasmettere personalità, entrare nella testa dei giocatori, convincerli di una proposta di gioco che li esalta,
certo.
E poi tutto è collegato. Se tu sei dentro queste cose qui, agli ultimi minuti hai quel furore, quel fuoco dentro che difficilmente ti porta a subire gol. Se invece hai creato un'inerzia negativa dove tutto si abbandona alla mediocrità, perdi 6 punti dopo il 90esimo.
6
punti che sarebbero bastati per almeno per giocarsi l'accesso alla Champions League,
certo.
No, ma anche
sì, è vero.
6 punti in più. Togli uno alla Roma, ci puoi ancora credere.
È vero, puoi ancora giocare anche potendo fare pressione rispetto a altre squadre, ma infatti poco fa definivo uno scempio, non uno spreco, perché è clamoroso, no? Anche i punti persi col Frosinone, per dirne una. E parliamo solo delle ultime gare recenti, non parliamo degli scempi di qualche settimana fa. È chiaro che serve rifare completamente la difesa e avere l'allenatore giusto. A questo punto io ti chiedo, non solo secondo te in questo momento chi è più avanti rispetto agli altri in questo borsino che stiamo proponendo anche noi ogni giorno, ma anche il tempo, il timing con cui il Napoli lo sceglierà, perché anche questo credo sia importante rispetto all'anno scorso.
Per me il timing è da qui a fine mese, inizio giugno, diciamo la settimana dopo la fine del campionato, che poi di solito è anche quella, tranne allenatori presi molto prima, penso a Spalletti per esempio, mi viene in mente Sarri, no? In un football leader era la dinamica.
Se non sia Sarri che Mihajlovic, sembrava quest'ultimo, invece quest'ultimo andò al Milan e il Napoli andò su Sarri.
Sì, quindi sul borsino io credo che De Laurentiis abbia ancora la speranza a Conte, a condizioni che secondo me sono molto complicate che possano convincere Conte, cioè con un ingaggio diciamo all'Ancelotti che cresce con i bonus. Quindi
oggi il giornale parla, scusami, di 150 milioni da investire sul mercato, avrebbe chiesto Conte, secondo il giornale, e 10 all'anno, no, se non vado errato, cifre chiaramente impossibili forse per tutti i club italiani al momento.
Quindi, sì, per me l'idea che ha De Laurentiis cercando di approfittare del vuoto intorno a Conte, perché non mi arrivano grandi proposte per Conte, l'unica speranza per lui potrebbe essere il Manchester United. Sotto questo aspetto di giocarsela con i bonus, c'è una base fissa per esempio di 5 milioni, citando l'ingaggio che fece ad Ancelotti, e poi aumentandola con i bonus per vittoria scudetto, qualificazione in Champions League, risultati europei importanti, perché poi il meccanismo è che ovviamente della Rennes sarebbe ben felice di dare questo bonus a Conte davanti a risultati che ti portano anche risorse molto importanti.
Senza
poi
dubbio.
Le alternative, Gasperini ha altri problemi, nel senso che rischi di aspettare e poi magari rinnova con l'Atalanta. Pioli e italiano hanno un vantaggio, che entrambi andranno via. Italiano più di tutti è proprio libero dal punto di vista mentale. Sotto questo aspetto Pioli deve trattare la buona uscita col Milan, perché ha un altro anno di contratto. Vediamo, quindi la logica porterebbe a un duello Pioli italiano. La realtà è che De Laurentiis ancora non ha mollato per Conte.
Vediamo allora che cosa accade. Prima di salutarti invece tornerei sul discorso del calcio giocato. C'è da giocare 3 partite, Napoli-Bologna sabato alle 18, Pairetto direttore di gara. Io non so se sia il caso di provare altre soluzioni, anche se poi bisogna capire come stanno i vari Kvaratskhelia, Raspadori e anche gli altri infortunati. Ma soprattutto il Napoli vuole andare in Conference League? Io non voglio essere, è un po' provocatore questa domanda, però molti tifosi dicono, ma non è che il Napoli non ci vuole andare, io penso che voglia andarci, che non è un discorso di impegno, di volontà, ma di incapacità o anche di difficoltà psicofisica. Però è chiaro che viene il dubbio vedendo certi errori così clamorosi.
No, la società vuole andarci,
Io cioè, credo convinto che... ad andare, forse meglio la domanda va riformulata. Il Napoli è convinto ad andarci, ecco, forse questo.
Il Napoli vuole andarci, okay. ci viene a rimanere in Europa, porta comunque risorse, punti per il ranking. Sarebbe triste anche abbandonare questo primato, no? Che De Laurentiis ha sempre vantato della longevità più di tutti nelle coppe europee. Se tu mi dici questo, tra questo obiettivo scalda il giocatore del Napoli, mi sembra che ti basta risponderti con le partite, diciamo.
Esatto. Questo
però dopodiché non è quello il problema, perché poi dall'altra Udine bastava un centimetro in meno di Osimhen e probabilmente avresti vinto, perché non penso che prendevi due gol ad Udine in 10 minuti. Quindi con la Roma bastava una di quelle occasioni sprecate, probabilmente andava in vantaggio, cambiava tutto, al di là del gol subito nel
finale. Anche in quel caso qualche centimetro più su di Lorenzo.
Di Lorenzo, esatto. Quindi non credo che si possa programmare tutto ciò, ovviamente, no? Quindi penso semplicemente che sia una squadra. Gasperini, da grande allenatore qual è, ce l'ha detto a fine marzo, quando è venuto a vincere a Napoli. È una squadra che mi sembra una squadra che ha poco entusiasmo. L'entusiasmo nelle squadre di calcio è come la benzina per le auto, senza non si cammina, e il Napoli infatti non cammina. Basta pensare che tra aprile e maggio ha vinto una sola partita a Monza, con Calzona ne ha vinte soltanto tre, quindi da fine febbraio ad oggi ha vinto tre partite.
Vabbè, siamo in una condizione davvero pazzesca, i numeri sono davvero inquietanti. Ciro, grazie, ne parliamo anche domani, dall'alto in solo per la maglia, grazie per il tuo intervento, buon lavoro, ti leggiamo sul Corriere. Grazie a Ciro Troise, ci fermiamo tra un po', Nicolò Ciccarini ancora a mercato, ma anche Mimmo Di Carlo e poi intervista Victor Hugo Morales, ricordate ragazzi, il mitico telecronista argentino, grande giornalista peraltro, che in questi giorni a Napoli, a Castelvolturno, riceverà anche un premio, un riconoscimento dal Comune di Napoli nel pomeriggio, e colui che raccontò il gol del secolo in modo meraviglioso. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Secondo me quest'anno l'amico e collega che sto per presentare si divertirà più del solito, perché si prevede il valzer di allenatori, valzer anche di direttori sportivi, ovviamente tanti movimenti di mercato, ne parliamo un pochino oggi con il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ciccarini. Ciao Niccolò, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ho ragione a dire che ci sarà una bella estate calda, si prospetta almeno.
Ma io credo che noi ci dobbiamo divertire a prescindere, perché fortunatamente parliamo di calcio e parliamo di calcio mercato, per cui diciamo siamo una categoria fortunata rispetto ad altri colleghi del giornalismo che devono occuparsi di cose più serie. Quindi è questa vero. È la premessa semiseria o quantomeno seria. Poi in effetti sì, è vero, dai, venendo diciamo al calcio mercato non ci possiamo altro che divertire quest'estate, perché tanti club devono fare tante operazioni, c'è il valzer delle panchine, c'è un sacco di spostamenti, sono la squadra che devono prendere alcuni giocatori, li devono riacquistare, per cui diciamo che non ci mancheranno le serate intense, ma sempre col sorriso sulle labbra.
Sono d'accordo con te, sottoscrivo tutto. È chiaro che qui a Napoli si è molto curiosi, no, di capire chi sarà il nuovo allenatore. Quello che si dice per la strada, fino a qualche giorno fa si diceva ma viene davvero Conte, adesso invece ma chi è l'allenatore del Napoli? Voi che lo sapete ditelo, noi se lo sapessimo lo diremmo in radio innanzitutto. E in questo momento si parla di Borsino, di quotazioni, giusto Niccolò? Chi sale, chi scende?
Sì, guarda, si parla, allora, è fantastico, no, questo nostro lavoro, perché sappiamo tutti, poi ci chiedono giustamente i tifosi di essere un po' coerenti, no, sulle nostre notizie, però è anche difficile a volte, perché insomma il mercato è fatto di cambiamenti improvvisi, anche di strategie, quello che vale oggi non vale più domani, e quindi cioè, dobbiamo analizzare la situazione giorno per giorno. In effetti, fino a qualche tempo fa, il sogno Conte era un sogno che comunque il Napoli stava coltivando. Ora mi sembra che questa cosa si stia un pochino raffreddando. Si parlava di Gasperini. Ora mi sembra che stia risalendo le quotazioni di Pioli. Se oggi dovessi dirti il Borsino, no? Vedo un po' più avanti Pioli, però oggi lo vedo più avanti. Tra 2 o 3 giorni sarà ancora così. Probabilmente forse il Napoli ha già scelto il suo allenatore. Siamo noi che magari non l'abbiamo ancora capito il profilo su cui deve andare. Ecco, c'è ancora Italiano, che secondo me non va proprio trascurato in maniera definitiva, perché comunque è un allenatore che lascerà la Fiorentina e che rimane sul mercato. Io oggi ti dico un po' più Pioli, mi sembra, ecco, diciamo che abbia qualche metro di vantaggio sugli altri, però al momento in cui stiamo parlando, alle 13.30 di un mercoledì 8 maggio, che magari alle 18.30 ci potrebbe regalare una sorpresa diversa. Ecco.
Diciamo che Napoli speriamo che riesca a centrare stavolta anche con chiarezza di idee le prime scelte, perché anche quello è stato uno dei problemi dello scorso anno, sia sul per quanto riguarda l'allenatore, ma anche per il re di Kim o diciamo il centrocampista al posto di Ndombele o di Lozano. E il Napoli è andato su scelte non proprio dei primissime.
Guarda, io credo che il Napoli debba fare tre grandi operazioni l'anno prossimo.
Sì.
Ma loro l'hanno già previsto, è evidente. C'è il difensore centrale, il centrocampista e l'attaccante. E mi riferisco ovviamente alla partenza di Osimhen, all'eventuale partenza di Osimhen, che deve essere compensata da un grande centravanti, però la storia del Napoli è conforta in questo senso. Cioè io spesso e volentieri ribadisco, rischio di essere anche un po' noioso su questa vicenda, però ho sempre guardato con ammirazione a quello che ha fatto il Napoli da Cavani in poi. Ragazzi, certo, non hanno mai sbagliato un centravanti.
Infatti l'ultima domanda che stavo per farti è sull'erede di Osimhen. Quanto può contare la partecipazione o meno all'Europa, per quanto alla Conference forse non cambia
però,
molto,
però Napoli ha scelta del... sì. Guarda, magari il fatto di partecipare o all'Europa League o alla...
io dico Conference... per i vari David Dobvik o quello che è, Sesco, quello che sarà, cioè conta anche quello, no? È un'attrattiva per,
sì,
gli attaccanti.
Sono d'accordo, però è anche vero che, come si può ricordare che quest'anno il Napoli non ha fatto una bella stagione, perché è sotto gli occhi di tutti, però bisogna anche essere obiettivi e dire, cioè, che appena un anno fa, proprio in questi giorni, era il 4 o 5 maggio, non mi ricordo, vinceva dopo 33 anni il suo scudetto, sì, no? Vinceva un nuovo scudetto. Quindi, cioè, non è che non c'è più quel Napoli lì, c'è qualche giocatore diverso, ma l'ossatura comunque c'è ancora. Qui cosa voglio dire? Cioè, non è che se uno viene a giocare a Napoli viene a giocare a una squadra, cioè questa è una squadra che un anno fa ha vinto il campionato in Serie A, quindi, cioè, è una squadra ambiziosa.
Resta il blasone,
se un anno,
diciamo.
Se un anno non puoi fare la Champions, questo non significa che lo puoi fare l'anno dopo, cioè, voglio dire, quindi è chiaro, no? Un conto si dice, penso a Real Madrid, penso al Bayern Monaco, penso, voglio dire, a Manchester City, e allora è un discorso un po' diverso, no? Che stabilmente dal punto di vista delle risorse sono su un altro livello. Ma il Napoli ha vinto lo scudetto un anno fa, quindi questa è ancora un'attrattiva. Poi che sia David, che sia un altro, questo non lo so. Per esempio, per il centrocampo, per me Sudakov a loro piace molto, certo ci vuole 40-50 milioni di euro. Il difensore centrale lo dobbiamo prendere, perché comunque hanno bisogno di un giocatore, hanno provato a gennaio e comunque ci hanno provato, poi non ci sono riusciti, stavolta devono però rafforzare l'organico, assolutamente. Questi tre colpi io me li aspetto.
E poi ne parliamo insieme anche con te, se vorrai. Grazie Nicolò, buon lavoro, buona
grazie
giornata.
A voi, un saluto a tutti.
Ciao, grazie, ciao. Nicolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Saluto l'amico e collega, sta dicendo amico e grande allenatore Mimmo Di Carlo. Ciao Mimmo, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un piacere di trovarti qui su Radio Marte. Ti faccio i complimenti per la grande impresa alla spalla, la salvezza con il passaggio al 18esimo, all'11esimo posto, playoff sfiorati, 28 punti in 14 partite. Complimenti, ne sono felice per te e per la spalla.
Grazie.
Complimenti davvero. Tra l'altro c'è anche Massimo Tarantino, credo, no? La dirigenza. Un'altra traccia d'azzurro cercava. No, complimenti a Mimmo Di Carlo, che ha dimostrato il suo indubbio valore. Mimmo, ma ti sei fatto un'idea su quello innanzitutto che non è andato bene nel Napoli, che non ha funzionato, cioè il casus belli, possiamo dire, cioè quello che ha acceso e ha distrutto tutto, innanzitutto qual è stato?
Allora, innanzitutto bisogna dire che il Napoli, vincendo lo scudetto l'anno scorso, poteva iniziare un ciclo vincente per un po' di anni.
Sì.
Però questa cosa qui, cambiando l'allenatore, chiaramente ha cambiato un po' di equilibrio all'inizio, sicuramente, perché quando cambi l'allenatore che ha vinto lo scudetto l'anno prima, con una squadra che giocava a memoria, che aveva uno spirito di squadra elevato, quando cambi già l'allenatore, qualcosa okay, può cambiare, perché ognuno di noi è fatto a modo suo, cioè ha le proprie dinamiche, ha i propri caratteri e anche le conoscenze stesse della squadra con l'allenatore nuovo. per me poi la perdita di un difensore centrale come Kim è stata veramente un punto che dove il Napoli ha sofferto di più. E chiaramente quando comincia a cambiare allenatore poi la squadra perde un po' di fiducia, perde un po' di equilibri e tanti punti persi significa che da uno scudetto straordinario a una stagione chiaramente che non è andata bene, perché quando cambi allenatori, quando poi cambi due e anche il terzo, significa che poi veramente la stagione è andata
a rotoli,
a rotoli, sì, perché poi non è colpa dei giocatori, non è colpa dell'allenatore, non è colpa della società, non è colpa dei tifosi, però succede così. Ok, basta vedere, io sono convinto che quest'anno qui a Napoli gli è servito per ripartire da una mentalità che l'anno scorso avevano raggiunto importante, perché comunque i giocatori ci sono, la piazza è importante, la società è a posto, bisogna solo di non ricommettere gli errori magari che sono successi quest'anno.
Infatti in questo senso mi affido alla tua esperienza di tante situazioni di calcio, da allenatore, da ex calciatore ovviamente, ma allenatore anche subentrante oppure che è subito purtroppo qualche diciamo subentrato. Dopo una stagione del genere serve un allenatore esperto secondo te o serve un allenatore con idee motivato? Cioè il profilo alla Pioli, lasciamo perdere Conte, no? Che penso metterebbe d'accordo un po' tutti, ma che è difficile. Pioli o Italiano, Gasperini o un altro? Cioè il profilo, non ti chiedo il nome almeno, ma il profilo qual è quello giusto?
No, ma allora, ma non è questione di nome o di profilo, è una questione di, diciamo, di compattezza, ma soprattutto di condivisione. Cioè adesso il Napoli l'anno prossimo deve ripartire, quindi chiunque sia allenatore sa che deve ripartire, non deve partire da uno scudetto vinto, ok, dove si devono riconfermare. Il Napoli l'anno prossimo, con quell'anno che ha fatto quest'anno, chiaramente, cioè, devono ripartire, devono rimettere a posto gli equilibri di squadra, devono ritirare fuori un'altra volta uno spirito di squadra elevato. E come si fa? Non si fa con un allenatore magari nuovo, che sicuramente per venire a Napoli ha grandissime motivazioni, perché non è che stiamo parlando di una società medio-bassa, stiamo parlando di una società medio-alta, anzi sì, alta, perché è sempre nelle prime 3-4 di ogni anno, a parte quest'anno che sinceramente, cioè vederla lì in quella posizione chiaramente non è bello per il Napoli soprattutto. Quindi secondo me da chiunque arriva è importante che sia un allenatore che deve condividere con la società gli obiettivi di ripartire, di rimettere a posto quelli che sono stati gli equilibri di quest'anno che si sono persi, perché poi alla fine si perdono gli equilibri. Quando si perde l'equilibrio non è facile rimettere a posto in una partita o con una vittoria, c'è bisogno di più vittorie, quindi quella mentalità vincente, certo, che tutti noi diciamo, però poi alla fine ne parliamo, ma poi bisogna anche sostenerla questa mentalità vincente, no? Con un po' di pazienza, con il lavoro e con il tempo.
E l'ultima te la faccio su queste ultime 3 giornate, secondo te la squadra in questo momento non vede l'ora che finisca il campionato o davvero vuole provare a chiudere almeno in bellezza per lasciare un ricordo meno brutto di quello dell'intera stagione?
Ma assolutamente deve fare 3 vittorie se possibile. Questo è il mio, cioè se io fossi l'allenatore del Napoli, cioè penserei questo, capito? Perché comunque stiamo solo parlando di una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, di giocatori che hanno comunque fatto veramente gioire una città, una provincia e tanti tifosi del Napoli che ci sono, quindi per rispetto di tutti, che poi chiaramente qui non si parla di rispetto ma si parla di professionismo, cioè noi siamo professionisti e dobbiamo preparare tutte le gare sempre per vincere, a prescindere. Poi è chiaro che chi ha più motivazioni vince certe volte, giusto? Come succede in qualche partita, però il Napoli oggi deve cercare di fare il meglio, il massimo possibile di ogni partita.
Speriamo sia così. Intanto Mimmo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo ancora se vorrai, ancora complimenti
grazie
per la salvezza.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie davvero a Mimmo Di Carlo, tecnico della SPAL. Ci fermiamo tra un po', andiamo un po' nei ricordi, con Maradona, con il gol del secolo, con Victor Hugo Morales e tanto altro, tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, tanti vostri messaggi, ma anche il report da Castelvolturno. Dendoncker, Raspadori e Quaraschelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo, personalizzato in palestra per Zielinski. Direi che tutti e tre, i primi tre, vanno verso il recupero, soprattutto Quaraschelia dovrebbe far parte del Napoli che sfiderà il Bologna sabato. Vedremo se Raspadori riuscirà a farcelo, sì, o se sarà invece disponibile per la gara poi successiva a Firenze. Un po' dei vostri messaggi. Pioli out, scrive questo amico, non c'è errore più grande di prendere un allenatore scadente che prenderne uno scontato di venire, che considera Napoli un ripiego, una deminuzio che verrebbe senza entusiasmo. Ma sei sicuro di questo? Non penso che per Pioli Napoli sarebbe un ripiego. Poi ancora, fate parlare più tifosi che sono più competenti di esperti e giornalisti, va bene, questo lo facciamo parlare, noi siamo sempre spazio a voi. Saluto anche quest'altro amico. Una cosa, cosa si vuole raggiungere, quanto si vuole spendere, una questione di obiettivi. Mario Dalmatese, indubbiamente anche questo. E poi ancora altri messaggi, ci vuole anche fortuna, anche essere allenatore, te lo dice un papà di un giovane allenatore di basket, ma come si fa a esaltare Conte quando l'ultimo che ha creato polemica al Tottenham l'ha ricordato con enfasi per un quarto di finale europeo 2016, quando il suo predecessore arrivò secondo allenando perfino Balotelli. Gasperini, con un lungo contratto avremo grande soddisfazione, il voto, diciamo così, di Massimo Costa da Scampia. Intanto saluto il collega Giuseppe Libertino. Ciao Giuseppe, buongiorno. No, non c'è Giuseppe, perché dobbiamo dare spazio all'intervista realizzata per noi, appunto Giuseppe Libertino ce l'ha gentilmente girata, per l'intervista al poeta del calcio, Victor Hugo Morales, che insomma tutti ricordiamo per la straordinaria telecronaca del gol del secolo di Maradona, argentino uruguagio che sta facendo una tre giorni a Napoli. Ieri ha ricevuto il premio il poeta del calcio, anche inaugurando il prestigioso spazio eventi Agora Baiano di Quarto nei Campi Flegrei, adesso in questo momento a Castelvolturno, poi andrà a ricevere il premio eccellenza del Sud, ambasciatore del Sud del mondo, e poi domani riceverà nella sala del Consiglio del Comune di Napoli la medaglia della città di Napoli. Faccio i complimenti a Michelangelo Iossa, che ha organizzato questo evento e che ha anche condotto ieri alla Agora Baiano. E nel frattempo, caro Peppe Libertino, com'è stato incontrare Victor Hugo Morales? Buongiorno.
Buongiorno a tutti, Dario, direi che ieri ero veramente su Marte, lo possiamo dire, perché è stato un incontro memorabile, un signore straordinario, un'umiltà incredibile, fuori dal comune, per la sua grandezza resti sempre abbastanza sorpreso. E invece ho trovato veramente un uomo che ha segnato la storia del nostro sport preferito. Abbiamo fatto dei passaggi insieme dall'inizio della carriera di Maradona alla fine, e nell'intervista che poi ascolteremo c'è un passaggio sulla morte da brividi, racconta sì, precisamente dov'era, cosa ha fatto, era con la figlia. È tutta un'implosione interna che ha avuto.
Aspetta,
che
aspetta, non spoilerare, ma... perché volevo cogliere le tue emozioni, però insieme a te io mi godrei innanzitutto la mitica telecronaca del gol del secolo. Ascoltiamola insieme. Ecco.
Ahí la tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Mamma mia ragazzi, che brividi, da brividi, Peppe.
Mamma mia, brividi pazzeschi. C'è stato un momento ieri alla sì. Agora, dove ha, guarda, proprio accennato questo momento, ero un po' estasiato, sai, da quando lo ascolti per una vita intera e poi senti a 30 centimetri la stessa cosa, dici no vabbè, ma non è possibile una cosa del genere. Insomma, è un personaggio incredibile e mi auguro che tanti che ci ascoltano potranno andare a vederlo, perché lui sarà in altri due momenti importanti sì. A Napoli per ritirare dei premi, quindi sono eventi poi aperti.
Grande collega, non è solo il telecronista del gol del secolo, cari amici, tra l'altro per gli amici che ci seguono anche tramite RadioMarte.it e soprattutto sul canale 183 della TV, tra un po' vedremo anche, e non solo in audio ma anche in video, l'intervista che ci ha girato gentilmente Giuseppe Libertino a Victor Hugo Morales. Che fai? La segui insieme a noi e poi ci salutiamo? Peppe?
Assolutamente, perfetto.
Allora
assolutamente
l'ascoltiamo
sì.
E la vediamo insieme. Eccola. Ci siamo.
Intanto sono onorato di essere di fronte al miglior relator del mondo. Come sta?
Bene? Felice come poche volte, perché questo che vivo in Napoli io non lo conoscevo. L'affetto de la gente, de los organizadores. Me estoy hablando en español. Creo que sea esta la settimana più memorabile della mia vita parlando dello professionale. Dopo vengono a pensare figli, nascita, eccetera, però come professionale, come un uomo dei mezzi di comunicazione, credo che sia questa settimana la più affascinante che mi ha toccato vivere.
Voglio fare tre passaggi. Primo passaggio, la prima telecronaca argentina, radiocronaca, e la ricorderà, è stata Boca Juniors Teles de Córdoba il 22 febbraio 81 e Maradona segnò due gol. Hai già pensato in quel momento che era il più forte di sempre?
Sì.
Era già forte.
Io lo avevo visto al sudamericano del 79 e al mondiale giovanile del 79 e già pensavo che era il più grande. E quando sono arrivato a Buenos Aires per fare la narrazione, era convinto di questa qualità di Diego. E il primo gioco veniva a ratificare quello che io pensavo. La giocata che lui ha fatto prima del penalti, è una giocata che sembra alcuna cosa di quella che ha fatto contro l'inglese. Una giocata meravigliosa. Io dicevo che lui correva come un mago tomando conejo. Come si dice conejo qua?
Conejo.
L'animalito
il coniglio.
Il coniglio. Buttando coniglio di una galera. Vuol dire che Diego sempre una fontana di ispirazione formidabile per il mio lavoro.
Sono passati 38 anni dalla Azteca, da quella partita incredibile. Ma quanto la emoziona ancora? C'è ancora forte quell'emozione di quel giorno, di quella telecronaca?
Se
la riascolti, la tua magia vocale?
Quando parlo del gol o quando scrivo sopra il gol, l'emozione viene quasi simile a quel momento, perché è naturale. Nella mia vita ha gravitato molto, la vita mia non è la stessa se non esisteva quella giocata di Diego, quel gol di Diego, che è una cosa completamente diversa. Io sono un buon professionale, però non questo che tributano qui con tanto amore. Questo è un eccesso che ha da avere molto più con Diego che con me stesso, e io lo so. Vuol dire che ricordare il momento del gol, io lo vedo a Diego con un'aura di sole, sì, come se fosse l'unico abitante del pianeta.
Che... Poi non c'era nessuno.
Sì, non c'era nessuno.
Solo lui che
lo vedo
camminava.
Soltanto a lui. Sì, la emozione ritorna, non con la cosa fisica, le lacrime, la tensione, però ritorna come la evocazione nostalgica, melancolica del momento sublime della mia vita come relatore.
E quanto ti ha emozionato invece essere uruguaggio come te e essere amato da tutti gli argentini? Tutti gli argentini amano un uruguaggio, è incredibile.
Non tutti, perché io parlo di politica.
Ah, ecco.
E questo divide. Però sì, hai un accordo generale rispetto alla condizione del narratore. Quello lo rispettano tutti. E quello è un trionfo molto speciale, perché per noi in America Latina Buenos Aires è la Mecca in questo linguaggio. Vuol dire che la soddisfazione è inevitabile, non posso dissimularla. Va bene la vita così, la ringrazio.
Un ultimo passaggio, abbiamo fatto l'81, abbiamo fatto l'86, volevo chiudere con te con la morte di Diego. Come l'hai vissuto? Dove eri? Dove stavi? Perché io sono stato male.
Sai cos'è significa siesta? La siesta. Il riposo dopo mangiare al mezzogiorno.
Ah, era mezzogiorno.
Sì. Io stavo cominciando il mio riposo alle 30 del pomeriggio,
dopo pranzo,
e viene una figlia, la figlia più piccola di me, 20 pochi anni, e mi dice, si para, si ferma davanti a me, io sul letto, e mi dice, papà, è morto Diego. Non reagiva a capire quello. È stato come un colpo di elettricità nel cuore, una implosione. Vuol dire un territorio, un cuore, un sistema stomacale, le gambe che soffrono un colpo importante, tutto, l'ho sentito fisicamente, posso ricordarlo, sì, è stato molto forte, malgré a pesar, eppure, non so come dire, la idea che gli ultimi giorni venivano complicati per Diego, però così che effettivamente Diego moriva, algo che non poteva concepire in quel momento, non poteva.
Così Victor Hugo Morales con Peppe Libertino, grande persona Morales, ottima scelta indossare la cravatta azzurra, brividi e lacrime ogni volta, Gilda ci scrive, è vero, incredibile ascoltare la telecronaca di Victor Hugo Morales, il gol del secolo, e poi ancora tanti altri messaggi in questo senso. Salutiamo anche Giuseppe Libertino, ci sei Giuseppe? Eccoci.
Eccomi Dario.
Grande emozione, grandi brividi, complimenti per questa intervista, tra l'altro tu hai fatto anche parte del film Maradonapoli, a proposito di Diego ovviamente, ricordiamo il tuo intervento, è chiaro che Morales è sorpreso anche, proprio in pochi secondi se puoi, dall'affetto che Napoli tributa, detto anche tra le altre cose, no, ma è possibile che un giocatore argentino porti i napoletani a tifare in qualche occasione per l'Argentina? Beh, se è Maradona sì, quindi dovrebbe saperlo anche lui.
Era molto sincero, non si aspettava un travolgimento del genere. E poi due chicche che ti voglio dare. La prima che mi ha colpito è che lui e Maradona si sono sempre dati del lei, ci sono rimasto perché è bellissima questa cosa qua. E poi tutto l'affetto degli argentini per un uruguaggio, è una cosa abbastanza particolare, come se il tifoso della Roma venisse, che ne so, il cronista della Roma venisse apprezzato da tutti della Lazio, oppure del Milan, dell'Inter, oppure della Samp del Genoa, insomma ha scritto la storia e siamo di fronte veramente a un'icona dello sport insuperabile. E l'ultima che ti chiudo, splendida della serata, è stata: dopo di Diego non chiedo più nulla dalla vita.
Direi che ha ragione, condivisibile. Bello. Grazie Giuseppe, grazie anche per l'intervista, grazie, un abbraccio.
Grazie a voi tutti.
Grazie Giuseppe Libertino, grazie anche a Alfredo Maiorano per la post-produzione e complimenti ancora a Michelangelo Iossa per questo bellissimo evento che prosegue oggi con il premio Eccellenze Ambasciatore del Sud del Mondo, che riceverà appunto Victor Morales, e domani la medaglia della città di Napoli dal comune in mattinata. Grazie a voi per averci seguito, i tanti messaggi che non sono riuscito a leggere. Torniamo questa sera 20:21 con Marte Sport Live della sera, con il tandem Manuela Castelli e Francesco Marciano. Grazie a Gigi Soriani, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, vi lascio a Timo e a Gigio con Sulle Mani, ciao.
Marte Sport Live. Territorio Borrelli, tutti i venerdì dalle 19 alle 20 con Francesco Emilio Borrelli su Radio